Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se andate a chiedere all'AIRE, ovvero all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, vi dirà che sono oltre 31 milioni gli italiani che hanno deciso di rinunciare alla gioia di vivere nel bel paese dal 1861 al 2019. Di questi 19 milioni non hanno mai fatto rientro a casa. E mi piace immaginare che si siano integrati. Per tutti gli altri, quelli che a cercar fortuna fuori sono andati, ma poi, alla fine della fiera, era a casa che volevano tornare, raccontiamo una storia che da sola la dice lunga di emigrazione, del come ci vedono fuori e soprattutto di quanto forte sappia essere l'italianità. È una sola storia, ma ne vale mille.
Fai buon viaggio, e mandaci una cartolina! Una cartolina, uno scatto da un luogo lontano, un pensiero prezioso, un sorriso dentro la cassetta della posta, ve la ricordate? Una semplice cartolina. E le mie ve le voglio inviare per raccontare di storie che parlano di eccellenza, sregolatezza, genio, scommesse, grandi avventure di uomini e donne italiani indimenticabili, che chissà come però abbiamo dimenticato. Esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia.
La cartolina di oggi vi arriva da Parigi, ma fidatevi, saprà di Italia dalla testa ai piedi. Ottima cucina, buon gusto nel vestire, innata attitudine a socializzare, senso della musicalità, prestanza fisica, grande attitudine al lavoro, in proprio e in gruppo. Grazie alla proverbiale simpatia e socievolezza della propria popolazione, l'Italia gode del rispetto di tutto il mondo. Letteralmente ovunque l'estero italiano viene apprezzato al punto da rendere tollerabili quelle che pure dobbiamo accettare come peculiarità nostrane, piccoli difetti, se preferite, tratti caratteristici ricorrenti. Ed è così che al netto di pizza, mandolino, mafia e fuori dai confini dei grandi amatori, per alcuni diventiamo gli WOP. Si scrive WOP ed è una parola creata per intendere quanto sappiamo essere arroganti, a volte audaci, comunque sempre troppo vanitosi, bisognosi dell'ammirazione altrui. La leggenda narra che il termine risalga alla parola napoletana guapo, anche se con il tempo pare sia diventato un acronimo di without papers, ovvero i senza documenti. Ma non solo. Sempre in America siamo i greaseball, ovvero quelli con la testa unta, per meglio dire, con i capelli sempre impomatati di gel o brillantina, ancora una volta, immagine forse poco simpatica, ma tutto sommato stilosa. E poi vediamo. Per gli albanesi siamo i brescaglie, letteralmente le tartarughe, i pigri. Per gli olandesi siamo i pizzavreter, i mangiapizza. Per i croati, pasta, manco a dirlo, i mangiapasta. In Spagna diventiamo los polpetos. E poi arrivano le varianti regionali, bolanderschlug, magna polenta, per gli svizzeri tedeschi, che evidentemente non conoscono i pugliesi, papulitani ottani, per gli argentini, Minchiavesch per i tedeschi, che evidentemente con la Sicilia hanno un rapporto preferenziale. E poi ci sono loro, i cugini.
Aspetta, aspetta un po', che è successo? Digliele buffon, digliele quattro a questo, va? Sì, sì, chissà che hanno fatto. Vedremo un po' che ha fatto. Aspetta, aspetta. Ma tacci tu, ma che sei scemo? Ma hai visto che ha fatto? Non vedi che capocciata che gli ha dato? Gli ha fatto un buco in petto, gli ha fatto.
Ma con loro la storia cambia del tutto.
Ma che... ma guarda questo, ma sto francese. Guarda che fa finta di niente, sti infamone. Caccialo via, caccialo.
Sì, perché fino a che è un anglosassone, un indiano, un giapponese, o chi per loro che si permette, tutto sommato, possiamo soprassedere.
Vediamo un po' che fa la... o caccia via, o caccia. Vattene a casa, zitanne. Vattene a casa, va.
Ma se è un francese a parlare, allora... la faccenda cambia. E di parecchio. Sarà per la vicinanza o per le passate dominazioni, sarà per quella incredibile quantità di cose in comune. La moda, l'arte, la musica, il vino, la cucina. Ma sta di fatto che quando nell'ideale campionato Italia versus resto del mondo compare la squadra francese, qualunque sia lo sport, la disciplina, il campo o l'argomento, lo scontro è invariabilmente all'ultimo sangue.
Vattene a casa, vattene. A Domenech, mettete a sede. Anzi, vada a fare una cosa, vattene a f***a.
E se non credete a me, crederete a Vincenzo, il protagonista della nostra storia, che questo scontro se lo vive sulla pelle ogni giorno, da anni. Si è trasferito da Trezzino, un paesello a nord di Varese, prima a Lione e poi a Parigi. Come molti italiani, è partito per cercare fortuna all'estero, attratto dai primi racconti della neonata stampa. Il clima italiano non è dei migliori, la crisi economica è pesante, ma fuori dall'Italia si costruisce ovunque e i trasporti rispetto a quelli di cui si disponeva fino a pochi decenni prima sono eccezionalmente veloci. E così, negli anni in cui Vincenzo parte, a fargli compagnia ci sono 27 milioni di italiani che vanno a lavorare in Austria, Germania, Svizzera e appunto in Francia. Sono minatori, muratori, fabbri, gente di fatica, prevalentemente del nord, che abbandona casa per qualche soldo di paga in più e una speranza, quella di fare fortuna. Sì, in questa storia non ci sono cervelli in fuga, ma braccia, onesti lavoratori di quell'Italia che si deve ancora costruire, l'Italia del 1900. In Francia, gli emigrati italiani di inizio secolo diventano da subito i ritards, o peggio ancora, i macaroni, termini fastidiosissimi per Vincenzo. Il primo, Ritals, è una specie di crudele divertissement che i francesi riservano agli italiani e alla loro proverbiale difficoltà a pronunciare la R francese. La R roulée, arrotolata. Quella specie di gargarismo che per gli italiani che arrivano a lavorare risulta del tutto ostico da imitare. Il macaroni, invece, è ovviamente legato ancora una volta alla pasta e volendo potremmo anche fregarcele, ma il senso resta. Gli italiani, in Francia, sono i cugini poveretti. Quelli che fanno lavori pesanti, sanno mangiare solo la pasta, non sanno parlare e vengono regolarmente derisi. Vincenzo questa cosa la tollera pochissimo.
Io sono Celestina Perugia, sono la figlia del ladro della...
È partito per cercare una vita più dignitosa e lo sfottò come risposta a qualsiasi tentativo di evoluzione non ha altro effetto su di lui che quello di fargli crescere un fastidio sincero, un'antipatia vigorosa e soprattutto un senso di patriottismo tutto italiano. A Parigi Vincenzo ci è arrivato con coraggio, scavallando le Alpi, lasciando casa e portando con sé il suo sapere di disegnatore di interni diplomato in disegno ornato, ma quelli, i colleghi d'Oltralpe, lo continuano a considerare solo un ritale in bianchino, piccoletto e anonimo, insomma un classico italiano, nella peggior accezione possibile.
Macaroni, macaroni. E allora lui si è un po' arrabbiato e ha detto però Napoleone ha portato via dei quadri così così, si è messo in mente.
Mangiarane, pomposi e ignoranti. Ecco, fanno i gradassi, ma guardati attorno. Tutti gli appassionati, tutti gli artisti che vengono in visita, cosa vogliono vedere? Te lo dico io. Vogliono vedere l'arte italiana, altro che Francia. Ah, perché non ve l'ho detto. Vincenzo, grazie alla sua abilità di pittore di interni, lavora in un museo. E non in un museo qualsiasi, ma nell'eccellenza museale d'Europa. Vincenzo lavora al Louvre. E così ogni giorno si osserva le tele e si racconta una storia che in Italia è nota da sempre. Napoleone è l'uomo a cui si attribuisce il più grande spostamento di opere d'arte della storia.
Però Napoleone ha portato via dei quadri così così, si è messo in mente. Tendiamoci come bottino di guerra.
Ora, nel 1815, a seguito di una serie di nuovi accordi e spostamenti politici, l'Italia intraprende una missione di recupero delle opere trafugate e riporta effettivamente in patria parte del patrimonio artistico rubato. Altrettanto vero è che all'appello mancherebbero ancora oggi oltre 240 opere mai restituite, molte delle quali appunto visitabili proprio nel Museo del Louvre. Parliamo di nomi dello star system dell'arte. Giotto, Mantegna, Canova, Cimabue, Veronese. Sfottò su sfottò. E lavoro di restauro su lavoro di restauro, in mezzo alla migliore Italia, su tela e in marmo, a Vincenzo, sfiancato dalle prese in giro e dalla nostalgia di casa, viene un'idea tanto assurda quanto potente. Elabora un piano che in un colpo solo può zittire per sempre i mangiarane e riportarlo in patria come un eroe. Il piano è perfettamente logico. Riportare a casa una delle opere immortali italiane presenti nel Louvre e restituire all'Italia un suo tesoro, con la scusa rientrare in patria con tutti gli onori.
Sono un tipo del genere di Napoleone.
Il museo è gigantesco, Certo, bisogna stare attenti, ma l'operazione è del tutto fattibile. Questi non sono ancora i tempi delle telecamere infrarossi, dei sistemi di sorveglianza centralizzati alla Mission Impossible, no. Si tratta solo di scegliere un'opera e portarla fuori dal museo, ad esempio. Un giorno perfetto potrebbe essere il lunedì, giorno di chiusura, quando ad avere libero accesso ci sono solo loro, i manutentori, pochi sparuti sedicenti artisti autorizzati a copiare i quadri originali per venderli a qualche turista o per imparare il mestiere. Insomma, edificio enorme e quattro gatti dentro. Poi cosa serve? Beh, per esempio, decidere l'opera da riportare a casa. C'è un quadro spaziale, pazzescamente bello. Si intitola Le nozze di Cana ed è del Veronese. È veramente una tela epica, ma misura 10 metri per 7. Una tela più grande di Guernica. Meravigliosa e, peraltro, trattenuta ingiustamente a Parigi, nonostante richiesta più volte dallo Stato italiano. Ma la logistica si presenta difficile. Cioè, come la tiri fuori una tela di quella grandezza? Ed è proprio in quella stanza che Vincenzo riflette sui fatti suoi e un po' se la ride. Perché se è vero che le nozze di Cana dovrà lasciarle a Parigi, proprio lì, davanti al capolavoro di Veronese, c'è invece la risposta a ogni sua domanda. È una tela piccolina, ipermaneggevole, 77 cm per 35 e oltretutto c'è un che di ironico per un italiano riportarsela a casa perché raffigura una donna. E che donna! Stiamo parlando di quello che da molti è considerato il ritratto di Lisa Gherardini e per altri è invece quello di Isabella d'Este, entrambe magnifiche donne del Cinquecento. In verità, oltre loro, ci sono molte altre accreditate. Si passa da Caterina Sforza a Isabella d'Aragona, ma per il nostro Vincenzo potrebbe essere anche Marisa Laurito. Persino Platinette, non importa. Quello che importa è segnare il gol della definitiva vittoria sui francesi. E ora sa anche quale sarà il capolavoro scelto per ripristinare un vago senso di giustizia nell'eterna partita. Italia-Francia. Sì? Il piccolo e maneggevole dipinto di cui Vincenzo sta pianificando il furto è proprio lei, la Monna Lisa, per gli amici, la Gioconda di Leonardo.
Sto andando direttamente a Parigi per riportare a casa Monna Lisa, perché se non vado da sola non ritorna.
E la cosa più buffa è che Vincenzo ancora non lo sa, ma di tutte le opere italiane che poteva scegliere di riportarsi a casa, quella che sta per recuperare dal bottino napoleonico è l'unica regolarmente comprata dalla Francia. Ma procediamo con ordine. Il 21 agosto del 1911 è un lunedì, ovvero il giorno prescelto per il furto, e oltretutto è un giorno magnificamente afoso e Parigi sa essere molto sonnacchiosa in agosto.
Lui al mattino è andato, ha preso la sua Gioconda e l'ha messo su da quella palandrana che usano i pittori francesi come un premamont, cioè tutto bello arricciato qua, ancora adesso le hanno così.
Indossa il blouson, quel camicione enorme che viene dato ai manovali del museo. Lo sfila proprio davanti al sorriso enigmatico della bella Monna Lisa e ce la avvolge tutta. Esce tranquillo dalla sala e si dirige in una zona adibita a magazzino per i manutentori.
E lui l'ha nascosta, poi è andato a casa, ha messo la Gioconda dove aveva preparato il suo posto.
Lì sfila con cura la tela dalla cornice e da perfetto parigino acquisito se la mette, sempre coperta dal blouson, sotto il braccio, a mo' di baguette.
E poi mi ho capito questa storia, ma scusa, perché una rosetta, una ciabatta, non so come la trasportare, poi mette pure in tasca.
Esce dal museo, che sono nemmeno le 8 del mattino, raggiunge casa sua e lì deposita il quadro. Poi si rimette sulla strada e raggiunge nuovamente il Louvre. Questa volta sono le 9 passate. E così quando all'ingresso il personale lo nota, qualcuno, una signora, gli fa notare con quella tipica simpatia d'Oltralpe che è in ritardo, monsieur.
Costare al modo così da professorina, e ce n'è che sono l'alunno tuo. Cioè, dimmelo col sorriso.
Vincenzo serve alla Mangiarane pettegola la rappresentazione che è più disposta a prendere per buona. Ovvero, fa l'italiano. Dice di aver esagerato con il vino la sera prima all'osteria. Anzi, pardon, madame, alle bistrot.
Ma signor Perugia, come in ritardo, erano circa le 9 qualche. Sì, sono proprio in ritardo oggi.
Quella pensa, il solito ritardo scansa fatiche e voilà.
Così lui ha avuto l'alibi.
La giornata prosegue come nulla fosse. Oddio, come nulla fosse fino alle 11, quando due artisti autorizzati, copisti, a fare le loro copie, i loro studi proprio davanti alla Gioconda, arrivano nella sala e trovano la parete vuota. Sulle prime non si allarmano, piuttosto chiedono informazioni. Capita spesso che un quadro venga concesso per fotografie o venga provvisoriamente spostato per lavori straordinari. E così, mentre si consultano registri, si chiamano i referenti, si fa chiarezza, passa del tempo. Ci vuole un'ora buona prima che ci si renda conto che qualcosa non torna. E nel frattempo io me la posso solo immaginare, la soddisfazione profonda ma anche l'adrenalina che scorre nelle vene del nostro anonimo Vincenzo, che tutto sa, tutto osserva e niente dice.
Francesi?
Italia-Francia, 1-0, pensa e si fa i fatti suoi. Il giorno dopo il museo rimane chiuso. I visitatori che si sono presentati ci restano male, ma soprattutto le motivazioni non vengono rese note. Questa reticenza dura il tempo che serve ai visitatori e ai curiosi per notare l'ingresso al museo di tale Alphonse Bertillon, letteralmente uno dei padri della criminologia mondiale, quello che ha inventato l'antropometro, un sistema di riconoscimento biometrico basato su 14 misurazioni più impronte digitali. In pratica, il papà di quello che si è inventato il sistema per schedare i criminali adottato in tutto il mondo. Un vero pezzo grosso. Che però, potere delle cartoline, io mi immagino simile all'ispettore Clouseau di Peter Sellers. Uno che parla così e cerca prove per tutta la stronza. Lui cerca, ma non trova nulla, parbleu. Non ci sono testimoni che hanno notato qualcosa di strano. Tutti i manutentori sono stati ascoltati e hanno tutti l'alibi. Insomma, persino lui, l'ispettore Clouseau de Noartri, è costretto a fare spallusce e se ne va, sconsolato, senza risolvere il caso.
Allora lui è andato lì dal mio povero papà, cercon di qua, cercon di là, tutto dappertutto. Ha fatto il verbale, che la Gioconda non c'è, firmato dal prefetto sulla Gioconda.
L'affare diventa noto a Parigi. Poi viene spifferato dalla stampa locale per tutta la Francia e infine è di dominio pubblico. È scandalo. La Gioconda è stata rubata. Chi? Già, e qui vi svelo una cosa che pochi sanno, ma che in questa storia ha un peso infinito. La Gioconda è sicuramente un gran bel quadro, ma di sicuro che sia un capolavoro lo pensano solo gli esperti d'arte, almeno al momento della nostra storia. Ve lo ricordate, sì? Siamo agli inizi del Novecento. La storia dell'arte agli inizi del secolo, chi la sa? Pochi. Pochissimi fortunati nati ricchi di famiglia e oltretutto, pure quelli, si devono fare un grand tour per ricordarsi di certe cose, altrimenti passi oltre. Ti occupi di parole più alla moda, di futuro, tipo industria, democrazia, America e così via. Insomma, la Mona Lisa non è per niente popolare, o almeno non lo è quanto lo diventerà proprio grazie a questo evento. Quando si scopre invece che è stata rubata, ah beh sì, è lì che comincia a diventare una leggenda. Merito di qualche illustratore, fotografo, ma soprattutto dei giornali, che cominciano a pompare il quadro di Leonardo. Magari non è ancora un capolavoro, ma chiunque passi davanti a un'edicola impara a riconoscerlo. Insomma, da illustre semisconosciuta, la Gioconda dispersa, rubata, sottratta, conosce la fama e diventa in un attimo uno dei quadri più famosi al mondo. Intanto Vincenzo, che fa? Nulla, o almeno nulla di eclatante. Verosimilmente se la ride sotto i moustache e aspetta. Scrive lettere alla sua famiglia in cui dice che non lo devono considerare un irriconoscente. Pensa sempre a loro.
Che se resto lontano da voi c'è un motivo e questo è il mio segreto.
Ecco.
Ma farò la mia fortuna e che questo arriverà in un colpo.
Gli interessava dare uno smacco clamoroso ai francesi, ma ora convive con un capolavoro ed è troppo sensibile all'arte per pensare, anche solo per errore, di tenerla per sé. Intanto il governo francese elabora mille teorie, tutte diverse. Sì, anche i francesi hanno il problema di è un gomblotto. E così iniziano a perseguitare personaggi scomodi con pretesti assurdi, tipo Apollinaire, il poeta, o tanto per citarne un altro, minore, Pablo Picasso, il quale da allora prende a scherzare con gli amici con frasi di scherno del genere «Vado un attimo al Louvre, serve qualcosa?»
Mio nonno gli aveva anche raccontato che era stato portato in Inghilterra col quadro dall'ambasciatore inglese in Francia perché i reali lo volevano vedere e ridevano un po' dei francesi che lo cercavano dappertutto.
Un coro da stadio europeo di sfottò, capitanato dall'ultra Vincenzo Perugia. Varesotto, incazzato. E se il furto è una genialata, il modo in cui decide di consegnarla a chi ne capisce, beh, è altrettanto originale.
Scrive egregio signor Geri.
Nel 1913 Vincenzo scrive una lettera ad un mercante d'arte fiorentino, Alfredo Geri. Si firma Monsieur Leonardo V.
Abbiamo l'onore di portare a vostra conoscenza alla vendita del capolavoro vinciano, la Gioconda.
Paradosso dei paradossi, a chiudere la vicenda sarà proprio lui. Cioè serve un italiano a risolvere una questione di giustizia tutta francese. Quel che accade è semplicissimo, ma a suo modo emblematico. Il mercante, nel dubbio sull'attendibilità o meno della lettera, decide di dare appuntamento al misterioso Monsieur Leonardo V e di presentarsi all'appuntamento con un collega, il direttore della Regia Galleria di Firenze. I due visionano la tela per verificarne l'autenticità. Vincenzo si presenta a loro come un patriota che vuole riportare in patria un capolavoro, vittima di furto, sente di aver messo a pari la faccenda con Napoleone, a suo modo è Napoleone pure lui. Quelli non glielo dicono subito, ma glielo spiegheranno poi, in carcere, che il dipinto che ha rubato è l'unico regolarmente comprato, quindi legalmente francese. Sulle prime si sincerano di avere tra le mani il capolavoro scomparso e non una copia, e prendono tempo. Tempo necessario per raccogliere la cifra che Vincenzo, patriota sì, ma anche giovane che sogna un riscatto economico, chiede in cambio del quadro. Ha chiesto 500.000 lire, che all'epoca equivalgono a circa 2 milioni di euro, che non sono proprio due spicci, eh? Due giorni gli chiedono. Vincenzo, nella più totale ingenuità, li aspetta, proprio dove li ha incontrati.
La camera in cui alloggiò il nonno era la numero 20.
In un albergo che, prima del suo arrivo, si chiamava Albergo Tripoli Italia. E appena dopo l'arresto dei carabinieri prende il nome, ça va sans dire, di Albergo La Gioconda. Sì, perché il fatto veramente straordinario di questa storia è proprio questo. È la storia innanzitutto di due italiani all'estero. Un uomo e una donna immortale. E sebbene non ce lo vogliamo dire, nella storia di Monna Lisa esiste una specie di invisibile AV e DV, avanti Vincenzo e dopo Vincenzo. Nell'avanti Vincenzo la Gioconda è un quadro importante, nel dopo Vincenzo diventerà l'emblema di Leonardo. Il capolavoro dei capolavori, la misteriosa donna dal sorriso enigmatico e gli occhi che ti seguono implacabili da qualunque parte tu la osservi, l'unica opera che merita davvero il biglietto del Louvre. Monna Lisa resterà per sempre nella vita del buon Vincenzo, anche se, per un paio di anni, le loro strade si dividono. La Gioconda torna al Louvre, Vincenzo va in prigione. La condanna è a 2 anni e 3 mesi. Poi qualcuno ipotizza che solo un deficiente poteva immaginarsi tutta questa faccenda e gli tolgono 20 mesi di condanna per infermità mentale. Sconta i 7 mesi che gli restano. Esce e, meraviglia della natura umana, decide di provare a tornare proprio in Francia sotto il naso della gendarmerie. E ci riesce. Cambia nome. In Francia si fa chiamare Piero. Cresce la figlia Celestina e, colpo di scena, muore parecchie volte. Una è quella vera, l'8 ottobre del 1925. Tutte le altre sono i molti millantatori. Sì, perché è diventato così famoso che qualcuno inizia persino a spacciarsi per lui per avere lo stesso trattamento, ovvero autografi sulle cartoline della Gioconda, gente che offre da mangiare e da bere, soprattutto gli italiani, che in lui vedono il trionfo italiano sulla Francia, la pubblica e definitiva beffa sugli snobbissimi cugini, che in questa storia, comunque diciamocelo, ci fanno davvero una figura da fessi. Su questa storia e su questa vita ci hanno scritto dei libri, ci hanno fatto dei film, delle fiction, persino una canzone. Ma la verità è che anche questa storia indimenticabile è stata un po' dimenticata o quantomeno raccontata male. Come fosse la storia di un ladro, di un disadattato, di un mezzo pazzo, non di uno che per 2 anni entrava in casa e si addormentava sorridendo alla Gioconda. Insomma, magari un po' pazzo sì, ma pazzo d'amore. E se proprio vogliamo dire che è stato un ladro, quantomeno ammettiamo che è stato il Maradona dei ladri. con buona pace anche del francesissimo e immaginario Arsène Lupin, il ladro più amato al mondo. E noi, di Cartoline dall'Italia, che siamo ladri di storie, non possiamo che dedicargli l'ultima cartolina di questa prima serie. Torneremo con nuove vecchie storie, con nuovi vecchi nomi di quell'Italia in cui l'Italia non passa da troppo tempo. Nell'attesa, per una volta, a salutarvi con me ci sarà tutta la mia banda di ladri preferiti, quelli che come me sono innamorati di questo assurdo paese che poi è il nostro. Ci hanno sempre messo il cuore, loro, ma mai la voce. E quindi, da tutti noi,
greetings from Italy.
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 Cartoline dall'Italia.
Cartoline dall'Italia.
Cartoline dall'Italia.
Cartoline dall'Italia.
Cartoline dall'Italia.
Greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Mameli, Novaro, Edith Piaf, Armstrong, Suppé, Verdi, Ivan Graziani. In voce, Svevo Moltrasio, l'onorevole Sgarbi, Celestina Perugia, la figlia di Vincenzo Perugia, il ladro della Gioconda. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi di Ilaria Cappelluti e
Francesco Marchi.
Sound design
Alessio Abeli.
Musiche originali
Franco Liberati.
A nome di tutta la squadra Voice
Andrea Maltagliati.
Uno speciale ringraziamento per la collaborazione al testo a
Carlo Turati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.